prima di tutto a parlare di come si arrivava in questi luoghi. Non è così scontato, non esisteva le strade di fondovalle che noi oggi conosciamo e percorriamo con una certa comodità, da quando poi Bologna è collegata a queste zone con la nuova Poretana è una passeggiata. Le strade di fondovalle generalmente non esistevano. Dall'età romana, quando cessò dalla fine dell'età romana, quando cessò la manutenzione da parte dello Stato e quindi furono soltanto le comunità locali a dover mantenere in efficienza i propri tratti di comunicazioni di lunga percorrenza, possiamo dire che la rete stradale romana subì dei mutamenti. Generalmente per ragioni di sicurezza intanto le strade si spostarono dai fondovalle più comodi alle alture, in modo da poter permettere una visione completa del territorio ed evitare eventuali assalti agguati. Diciamo che in qualche punto possiamo ancora ritrovare strade mulattiere, soprattutto medievali, proprio qua vicino a Sambuca ne sono stati trovati numerosi tratti, che è difficile definire naturalmente se romani o medievali. Qualche mulattiera forse si troverà anche in queste zone che io non conosco così approfonditamente, però forse proprio la strada del Reno per Pistoia, che da Bologna conduce a Pistoia, che per una buona parte del suo cammino contraddice quello che ho appena detto, perché il pianoro del fiume Reno permette proprio le comunicazioni fino alla Rupe del Sasso, quindi da Bologna e da Casalecchio, quel ponte importantissimo che supera il Reno e permette l'accesso a tutta la montagna, dopo la strada si manteneva su questo terrazzo fluviale, su questo terreno sopraelevato che fiancheggiava il fiume, che ancora oggi percorre la strada, e fino al Sasso. Al Sasso c'era un taglio di roccia, quello che ancora oggi percorriamo senza quasi accorgercene, ma se osserviamo la rupe vediamo molto bene le opere di sostegno di questa parete rocciosa. Parete rocciosa che più volte nel corso del Medioevo franò, distruggendo sempre il percorso viario, che molto spesso si riduceva ad un sentiero. Più a sud i percorsi stradali diventavano più problematici e in questo caso realmente salivano verso l'alto. Non vi starò a descrivere tutto il percorso della strada, basti dire che dalla zona dell'attraversamento del torrente Silla, dove esisteva l'ospedale per viaggiatori di San Giacomo di Corvella, una di quelle realizzazioni come i tanti ospitali, come le pievi, come i monasteri che mantenevano aperti anche i percorsi stradali, appunto questo ospedale di San Giacomo di Corvella permetteva ai transitanti un rifugio, di rifocillarsi e di passare al coperto la notte. Dopo da lì la strada molto probabilmente, e questo lo scopriamo leggendo i documenti che ci parlano della strada in queste località, raggiungeva la pieve di Succida, appunto. Se voi conoscete i sentieri di questa zona e i passi di queste zone, vi accorgerete subito che un passaggio di grande percorrenza non è possibile in queste alte valli. Queste alte valli, dal Rio Maggiore adesso in questo momento non ricordo esattamente il nome dei torrenti di questa zona, ecco, Randaragna soprattutto, ma anche più verso il Belvedere, non permettono l'accesso facile e comodo al crinale appenninico, come invece accade a Ponte Petri per andare verso San Marcello. Quindi parliamo di una strada di grande comunicazione. Questa strada per andare a Pistoia passava il fiume Reno al ponte della Venturina, con un manufatto che di cui non è rimasto niente, credo, ma che doveva esistere fin da tempi molto antichi, e perché viene nominato nel 1250, e si dirigeva verso Sambuca e Pavana, e poi da lì, lungo la valle dell'Alimento occidentale, arrivava a Pistoia. E quindi questo territorio di Lustrola, di Granaglione, veniva sfiorato da questa strada di grande comunicazione, che però appunto doveva prescindere da queste alte valli, che comunque erano collegate al resto della montagna con delle mulattiere, con dei sentieri, che oggi non è facilissimo riconoscere, perché anche l'insediamento è cambiato, quindi ovviamente anche le vie di comunicazione sono cambiate. Un importante studioso della montagna bolognese, di queste zone, Alfeo Giacomelli, in tante sue pubblicazioni, fra l'altro quella a cui collaborò sulla casa dei Zanini, la casa torre dei Zanini, propone tutta una rete di vie di comunicazione locali. Mi avrebbe fatto piacere vedere le fonti della sua ricerca, perché spesso lui fa affermazioni, conoscendo anche molto bene il territorio, conoscendo molto bene la documentazione di età moderna, fa spesso affermazioni che poi non giustifica sulla base dei documenti. Comunque, quando l'anno prossimo si arriverà a una pubblicazione, avrò senz'altro guardato il numero notevole di piante e mappe che esistono nell'archivio di Stato di Bologna e che determinano proprio i confini dello Stato bolognese. Quindi, grazie anche a questa documentazione grafica, penso di riuscire a recuperare concretamente questi percorsi locali. Senz'altro la Pieve di Succida era un punto cruciale, perché alle pievi bisognava arrivare per forza per ricevere i sacramenti, quindi dovevano essere poste in una posizione baricentrica rispetto al proprio territorio, e dovevano essere preferibilmente raggiungibili con ogni tempo, in ogni stagione dell'anno. Però in queste zone comunque non è che ci fosse il deserto, non è che ci fossero rarissimi villaggi e nessuna infrastruttura stradale. Ce lo dicono dei santuari che sorgono in queste zone, che ci fanno quindi capire che le persone potevano raggiungere questi luoghi. Pensiamo alla Madonna di Calvigi, non lontano da qua, pensiamo alla Madonna del Faggio, vicino a Capugnano, pensiamo alla Madonna dell'Arco, che mi fa sempre sorridere quello che racconta il conte Giovanni Gozzadini alla fine dell'Ottocento, che in una gita, naturalmente a dorso di mulo, non a piedi, con sua moglie, con numerosi servitori, alla Madonna dell'Acero, gli sembrava di essere ripiombato indietro nel Medioevo. Lungo queste strade locali, che erano punteggiate da questi santuari, c'era senz'altro un traffico locale ben riconoscibile. E siamo arrivati a Lustrola, e la riprendiamo dall'inizio del 200, dove ce l'ha lasciata Renzo Zagnoni. Il comune di Bologna stenta un poco ad affermarsi, nonostante il lodo di Viterbo del 1219, stenta un poco ad affermarsi su queste alte valli. Molto presto, il comune era nato un secolo prima, intorno al 1116, e quindi pian piano nel corso di tutto quel secolo si era organizzato per farsi giurare fedeltà da tutte le comunità più importanti, anche della montagna, anche naturalmente della pianura. Anche se queste alte valli formalmente giurarono obbedienza al comune di Bologna, non era poi sempre facile che questa obbedienza sfociasse poi nei fatti, cioè ad esempio la fornitura di uomini per l'esercito comunale e il pagamento delle tasse, che sono il migliore indicatore del fatto che una comunità obbedisca o meno ad una autorità superiore. Diciamo che la documentazione a tratti ci fa sospettare proprio che queste valli, queste zone, non fossero sempre un pacifico possesso del comune di Bologna. Adesso salto un secolo a pie pari, perché non abbiamo il tempo naturalmente di parlarne distesamente. Ma proprio pochi giorni fa, andando all'archivio di Stato a Bologna, mi sono accorta che nel 1315 Succida e Granaglione, due comunità che erano già unite da tempo, perché evidentemente la popolazione era diminuita e quindi si dovettero unire due comunità in mezzo alle quali c'è Lustrola, quindi dovremmo immaginare che anche Lustrola fosse compresa in questo comune. Ecco, queste due comunità rifiutano di porgere l'estimo a Bologna nel 1315, assieme ad altre dei dintorni, diverse altre. C'è un registro del 1317 che le elenca tutte, e questo vuol dire che non è andato perso l'estimo, non è stato un caso che manchino questi dati, ma il comune di Bologna tenne il conto delle comunità che rifiutarono di pagare le tasse. L'estimo era semplicemente la descrizione di tutti i beni dei residenti ed anche degli abitanti di zone vicine che avevano dei possessi nella comunità, appunto, e che serviva per determinare la quota di tasse spettante ad ogni famiglia. Invece nel 1385 l'estimo fu presentato, ed è un estimo molto dettagliato, comprende non solo i residenti, quindi i fumanti, cioè i capifamiglia che hanno una casa propria, un focolare attorno al quale si riunisce la famiglia, ma comprendono anche quelli che se ne sono andati via ma hanno ancora i beni nella comunità, quelli che, pur essendo ancora residenti fuori, altrove, ormai vogliono restare in questa zona e quindi aspettano di avere la cittadinanza, ma anche dei forestieri. È una cosa, non l'ho ancora elaborato accuratamente, perché ci sono potuta andare solo alla fine di luglio. Voi sapete che le restrizioni per il Covid per lungo tempo hanno fatto sì che gli accessi fossero molto limitati e molto distanziati nel tempo. Non ho potuto ancora elaborarlo molto attentamente, ma mi sono accorta certamente di una cosa. Nella zona di Succida e Granaglione abitavano moltissimi forestieri, e badate, non solo abitanti, che ne so, del Belvedere, no? Quindi della zona di Lizzano o della Sambuca, eccetera, ma persino un cremonese, un mantovano. Evidentemente dovrò scoprire cosa è successo nel corso del 300, perché tutte queste persone che provenivano da lontano abbiano chiesto di essere iscritti, diciamo, nel ruolo dei residenti di Succida e Granaglione. E ho anche notato che ci sono alcune persone che dichiarano di possedere una casa qua a Lustrola, però sono tutte case di paglia e di legno. Qua non è ancora arrivata quella possibilità che invece troviamo in zone più basse, più vicine alla città, più ricche, più favorevoli alle coltivazioni. Ad esempio mi viene in mente Monteveglio, in cui nel corso del 300 quelle che erano case con l'intelaiatura di legno e naturalmente con le pareti intonacate, sempre con un'intelaiatura a volte di canne intonacate, a volte di fascine di legno intonacate, e con il tetto o di legno di paglia. Evidentemente qua non era ancora arrivata la possibilità di sostituire queste case con case di pietra, benché naturalmente qua la pietra fosse frequente, ma era frequente anche molto la presenza del legno da costruzione. Quindi evidentemente in queste zone ancora si costruiva nella maniera tradizionale con legno e tetti di paglia. Invece più avanti, ed è di nuovo Giacomelli che ce ne informa, e vengono costruite anche qua a Lustrola quelle case abbastanza antiche che sono soprattutto possesso della famiglia Zanini. Ad esempio lui ricorda la casa di Tagliano, cosiddetto, come diminutivo di Ottaviano Zanini, una casa che probabilmente è quella con il portico, con il dipinto con il Cristo in pietà, Cristo risorto, che probabilmente secondo lui risale al 300 e che fu poi ampliata nel 500, ma soprattutto quella casa torre di fronte, che ha una data 1556, non posso purtroppo guardare con molta con molto comodo i miei appunti, e comunque è una data, incisa sulla pietra e quindi è facilmente verificabile. Ecco, qui probabilmente le case torri si cominciano a costruire nel 500 e ce ne sono diversi esempi anche a Borgo Capanne e nei dintorni. Come vi dicevo, Giacomelli nel corso della sua lunga carriera di ricercatore universitario, terminata da qualche anno e purtroppo terminata quest'anno stesso con la sua scomparsa, ha studiato diffusamente questi territori. Io ripercorrerò un pochino le sue tracce, perché lui sapeva collegare la storia di questi luoghi apparentemente appartati come la montagna con la storia delle grandi città delle grandi signorie europee. Lui aveva rintracciato che ad esempio una fazione, quella degli Zanini, era legata ai Malvezzi di parte imperiale, e invece i loro avversari Giacomelli erano legati ai Pepoli di parte invece avversa. Quindi saranno senz'altro a guidarmi le sue indicazioni, però vorrei, lo annuncio come proposito di ricerca per il prossimo anno, quando speriamo tutti che ci sia più comodità di studiare negli istituti che conservano questa documentazione, mi propongo proprio di esaminare quante persone in una data epoca vivevano in questo luogo, come erano formate le loro famiglie. Ci sono degli estimi che ci riportano a non solo il numero delle persone che vivevano attorno a un unico focolare, ma anche i loro nomi e le loro età. E questo credo che sia molto interessante per capire come era strutturata la famiglia montana nell'età moderna. E poi si arriva naturalmente fino a quello grande sconvolgimento che fu la fine del Settecento e l'arrivo dei francesi in Italia, con i quali arrivano tante novità: cessano i comuni medievali e si trasformano in qualcosa di diverso, cessano i comuni, non solo quelli cittadini ma anche quelli montani, si riorganizza completamente l'amministrazione locale. Il comune di Bologna non è più uno stato, inserito in uno stato più grande che è quello della Chiesa, ma diventa un'articolazione amministrativa come tutti noi ben sappiamo. E quindi c'è una certa cesura nella storia di queste comunità. Quello che succede dall'Ottocento ad oggi è materia, diciamo, una storia che è più semplice da riconoscere, da studiare, che io naturalmente abbandonerò essendo invece più specializzata nel Medioevo. Vi ringrazio.